Welcome back guys, ben ritrovati qua su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del Supercross e del Motocross di Passione 300 all'ora. Io sono Andrea Ettori, qua con me, come sempre, collegato Federico Benedusi.
Ciao Andre.
Ciao Fede, ben ritrovato, buona serata. Allora, partiamo, non so se vuoi partire dall'MGP o dall'ultima notizia che è arrivata dagli Stati Uniti, decidi tu.
Beh, parlerei un po' del Supercross, del calendario e dei nuovi nomi che sono stati annunciati in settimana, perché mi è arrivato qualche nome nuovo in vista del 2021, qualche accordo più definito, quindi parlerei di questo, dai.
Allora, iniziamo col dire che è appena arrivata la notizia, quella di GasGas, che sapevamo che avrebbe debuttato negli Stati Uniti, e con Justin Barcia, che quindi era una notizia già da diverse settimane che si sapeva. Adesso è arrivata l'ufficialità con Barcia in 450 e con Pierce Brown e Michael Mosiman nella 250, quindi con il team di Troy Design, che tra l'altro commentavamo io e Federico prima di iniziare il podcast, ha mantenuto lo sponsor Red Bull e quindi Fede, insomma, una gran bella squadra per il prossimo anno. Chiaramente, insomma, vedremo Barcia se riuscirà ad essere un po' più continuo rispetto a quello che abbiamo visto in Yamaha, però già il logo mi gasa, e la moto sicuramente sarà bella come quella che abbiamo visto qua in Europa, unita anche allo sponsor Red Bull, quindi tanta roba.
Sì, si preannuncia un programma molto interessante. Barcia ovviamente dovrà fare i conti con una scuderia nuova, però tuttavia già ben collaudata dagli anni in KTM e non solo, perché ricordiamo che la struttura di Troy Lee comunque è stato anche team satellite della Honda prima di KTM, quindi è una squadra che già da tanti anni è presente nelle corse americane. Ecco, Barcia sarà guida solitaria del team almeno per l'anno prossimo. GasGas, ricordiamo, alla fine è sempre una KTM rimarchiata, quindi sappiamo già che comunque la moto è competitiva, insomma la sezione, tra virgolette, la sezione spagnola di KTM nel mondiale quest'anno ha già fatto un ottimo lavoro.
Tra l'altro possiamo anche dire, Fede, che ci colleghiamo e non ci dimentichiamo che per la prossima stagione invece nel mondiale GasGas avrà Paul Jonassen e Brian Boogers.
Sì. Okay, esattamente.
Quindi è stato con Boogers, che io sinceramente era un nome che non avrei mai pensato per GasGas, invece credo che le ultime prestazioni lo abbiano un po'
galvanizzato.
E mentre per quanto riguarda l'MX2 ci sarà Gifting, come stiamo già vedendo nelle ultime gare, e la Langenfelder insomma pronto per rimediare, insomma, a un 2020 particolarmente sfortunato. Quindi questo è un po' il pacchetto GasGas, se non mi sono dimenticato nulla, Fede.
No, sei stato preciso e puntuale. Abbiamo già detto comunque GasGas nel mondiale 2020 si presenterà con quattro piloti molto interessanti. Non penso ambiranno al titolo, sicuramente non in MXGP, ma forse neanche in MX2, però sono quattro piloti che potranno portare a casa risultati molto interessanti, saranno un po', direi, le mine vaganti del 2021. Negli Stati Uniti c'è questo Barcia che, insomma, sappiamo, almeno nel Supercross, ormai è sempre tra i primi 5-6, anche nel National comunque tutto sommato è competitivo, poi insomma sappiamo quali sono anche i suoi limiti, da qui penso che non si muoverà più di tanto, però già avere un pilota di esperienza per GasGas sarà importante. Un po' più incognite i due piloti della 250, che tutto sommato conoscono già la moto, perché Mosiman quest'anno era ufficiale Husqvarna, Pierce Brown era ufficiale KTM, peraltro sempre col team di Troy Lee, quindi saranno già, insomma, saranno due piloti anche qui degli outsider, ecco, li definirei degli outsider, visto che comunque l'anno prossimo parlando della 250 americana, almeno Yamaha e Kawasaki avranno delle squadre davvero molto molto importanti, in attesa poi di sapere cosa farà Honda.
Assolutamente sì, Fede. Tanto continuiamo a dare informazioni legate al Supercross, perché ce n'è una che ti gasa particolarmente. Ho visto anche un tuo tweet, se la vuoi darla tu, è legata chiaramente a Malcolm Stewart.
Sì, Malcolm Stewart che correrà il Supercross nel 2021 con una terza Yamaha ufficiale. Yamaha ufficiali che dall'anno prossimo saranno schierate da Star Racing anche in 450, e quindi non più solo in 250. E, insomma, una nota un po' storica, perché ricordiamo che anche il fratello ha corso in Yamaha, vincendo peraltro il mondiale Supercross nel 2009. Ricordiamo anche quell'addio un po' burrascoso nel 2012 con la firma immediata per Suzuki. Insomma, tutto quanto comportò questa separazione improvvisa, e sarà una sistemazione molto interessante, perché quest'anno Stewart l'abbiamo visto molto bene nel Supercross con il team Moto Concepts Honda, un team satellite con cui comunque si è portato, insomma, a casa diversi risultati di prestigio. Non è mai salito sul podio, però è stata una presenza costante nei primi 10 e anche qualcosa di più, quindi al fianco di Ferrandi e di Plessinger andrà a formare un bel terzetto. Yamaha, abbiamo già detto, nel 2021 darà l'attacco, io direi, a tutti i campionati di motocross in cui sarà impegnata ufficialmente, perché i piloti sono di primo piano, sia negli Stati Uniti che nel mondiale. Tutti dovranno fare i conti anche con le moto blu.
Assolutamente, tra l'altro nel team in cui correva Malcolm Stewart sono arrivati anche lì degli annunci, se non mi ricordo male, Fede.
Sì.
Con McElrath che ha trovato sistemazione passando dalla 450, saranno, se non mi sbaglio, quattro moto. Addirittura quattro, esatto, come giustamente mi hai ricordato tu, Fede, alla faccia del team privato.
Sì, McElrath sarà una presenza molto interessante, perché sì, ne avevamo parlato, non era stato confermato da Yamaha, ha deciso di salire in 450 con un team non ufficiale, però
con un bel team comunque.
Sì, con un team molto preparato comunque, sì, perché abbiamo visto i risultati degli anni scorsi e sicuramente McElrath potrà dire la sua in 450. Ci sarà Bloss, che diciamo è un pilota forse un po' più da outdoor, e poi sono stati confermati Frisi e Justin Hill, che è un altro pilota che, insomma, ha vinto i 250, quindi ha già ottenuto anche risultati molto importanti. Dovrà fare un pochino meglio l'anno prossimo, perché quest'anno è andato un po' troppo a targhe alterne nel Supercross. Quindi
posso dire che, adesso parliamo del calendario, visto che finalmente è uscito, che questi nomi che sono presenti in 450, i team privati per come sono preparati, e comunque anche questo calendario così particolare, per i privatissimi sarà veramente molto 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 complicato il Supercross 2021. Mi viene da pensare ai Catanzaro, insomma, ad altri piloti. Veramente non sarà semplice riuscire a entrare in questa mischia, perché veramente il livello sembra molto molto alto, ma anche, diciamo, da centro classifica andando in giù.
Sarà complicato a livello generale logistico, l'avevamo già visto a Salt Lake City. E questo va da sé, ecco, sarà un'altra cosa a parte. Il livello di competitività è cresciuto molto, perché adesso abbiamo tanti team ufficiali, praticamente ogni casa impegnata ha un team ufficiale, aspettando un po' quello che farà Suzuki. I team clienti, insomma i team satellite più importanti, schierano anche 2, 3 o 4 moto, come nel caso di Moto Concepts. È chiaro che i posti al sole per i privati diventano davvero pochi. Io penso quest'anno ai privati che sono andati più forte. Adesso magari non sarà il caso di un Davalos, che ha tanta esperienza, comunque un pilota veloce e credo che nelle finali ci starà tranquillamente. Però mi viene da pensare ad esempio a un Bowers, che anche lui con la Kawasaki ogni tanto metteva qualche buon risultato, già sarà un po' più in difficoltà.
E dobbiamo capire anche cosa farà Suzuki con i nomi.
Suzuki è un po' ancora sul filo del rasoio, siamo ancora
aspettano di vincere il mondiale in MotoGP, poi sganciano i soldi
magari tornano a concentrarsi anche sul cross, chi lo sa, magari no, ma potrebbe anche essere, per carità, a parte che non sappiamo nemmeno a livello definitivo se si affideranno ancora a Yoshimura o se il team di Joe Gibbs resterà da solo, quanti e quali saranno i piloti, insomma c'è tanta incertezza legata a Suzuki, è un grande peccato, però insomma dai, aspettiamo e speriamo che comunque riescano ad essere della partita anche l'anno prossimo, perché insomma un marchio in più fa sempre piacere.
Sì, l'arrivo anche di Gas, anche nel se mondiale, una KTM mascherata comunque.
Nel mondiale ormai sono una presenza, cioè non sono più una presenza, pertanto almeno negli Stati Uniti, dai, speriamo bene.
Passare al mondiale di motocross, due parole sul calendario che è uscito settimana scorsa. Allora, il calendario è sicuramente particolare, perché l'emergenza Covid è chiaramente ancora molto presente, lo è anche di più rispetto a noi negli Stati Uniti, quindi il Supercross ha cercato di fare un calendario, come posso dire, che possa andare incontro alle esigenze di tutte le squadre, cercando di restare il più tranquilli e sicuri possibili. Allora, 17 gare in calendario, di cui 12 già annunciate con la data, il round di Salt Lake City, che è l'ultimo, e quindi il 17esimo, stiamo cercando di capire, dovrà essere annunciata la data, mentre tra il round 13 e il round 16 ancora dobbiamo capire dove si andrà. Ve lo leggo velocemente, la stagione partirà il 16 di gennaio, quindi circa 10 giorni dopo rispetto al solito. Ci saranno gare al sabato e al martedì, si parte con 3 gare di Houston, poi 2 gare in Indianapolis, 3 gare in Arizona a Glendale, poi si va a Daytona il 6 di marzo, ed era stata quella l'unica data annunciata fino a due settimane, fino alla settimana scorsa, l'unica che aveva annunciato definitivamente la data, poi le 3 gare di Arlington e poi dopo si arriva alla 12ª gara stagionale, attendiamo come dicevo prima dalla 13 alla 16 e poi l'ultimo appuntamento a Salt Lake City. Fede, due parole, pensieri?
Beh, non potevano fare tanto diversamente, insomma negli Stati Uniti la situazione è quella che è, hanno già detto, insomma avevano già detto dall'AMA che molto probabilmente la California sarebbe rimasta fuori dal calendario, e così è al momento, vedendo questo primo calendario, i round 13-16 non dovrebbero essere appunto svolti in California, nemmeno questi. Abbiamo dei double header, dei triple header, che diventeranno insomma un po' la norma finché questa situazione non andrà risolta. Tutto sommato, già che abbiano messo insieme 17 round è molto buono, perché si rispetta quella che è un po' la tradizione, quella che è diventata un po' la tradizione del Supercross. Sarà molto dura per i piloti,
molto,
ovviamente,
molto dura, sì. È vero.
Perché correre 3 gare ravvicinate non sarà facile, l'abbiamo visto anche nel mondiale, quindi sarà una cosa un po' nuova. Ci saranno però anche delle pause in più, perché ad esempio tra Indianapolis e Glendale passeranno 18 giorni?
8, sì, circa 20 giorni, dai.
Che quasi 20 giorni, anche tra Daytona e Arlington ci saranno 2 settimane, cioè ce ne sarà una di pausa nel mezzo.
Che a parte il discorso logistico e di riposo dei piloti, sembrano quasi pause messe apposta, anche un po' per guardarsi intorno e per capire come potrebbe essere la situazione in quel periodo lì e vedere come organizzarsi.
Sì.
Potrebbero anche essere
si danno un po' di margine, esatto. Sì, un po' di margine di movimento, può darsi, può essere che sia anche così. Insomma, tutto sommato abbiamo un calendario e già questo è buono, speriamo che si possa andare avanti e che si possa portare a termine il campionato 2021. Perché
no, diciamo comunque... che Fede, seguirle le gare non sarà semplicissimo, insomma, con questo calendario, perché sono soprattutto quelle del martedì. È sempre un po' complicato, però dai, adesso noi saremo sempre qua sul pezzo e proveremo a raccontarvi tutto quello che è possibile, anche eventualmente con altre novità che potrebbero arrivare, però questo calendario sicuramente per chi non vive negli Stati Uniti sostanzialmente è un po' un calendario un po' complicato per noi appassionati che siamo qua in Europa e che guardiamo il Supercross, però come dicevi tu giustamente, il fatto che ci sia è già un vantaggio, non era scontato, e quindi speriamo che arrivare al 16 di gennaio le cose possano essersi un po' sistemate e poi vedremo, insomma, gara per gara quello che capiterà.
Ci sarà comunque anche la trasmissione in Italia, quindi
assolutamente
sì, esattamente. Sì, si potrà rimanere sul pezzo comunque.
Sì, adesso avremo modo di parlarne, perché insomma anche con lì ci sarà tutta un'organizzazione, però dai, il fatto che il Supercross ritorni a essere ancora il prossimo anno, come già lo stiamo vedendo in questa stagione, protagonista in Italia grazie anche ad Alessio Piana, anzi soprattutto grazie ad Alessio Piana, è una bella notizia per noi appassionati.
Assolutamente.
Bene Fede, possiamo passare dall'altra parte dell'oceano a questo punto, perché non mi sembra ci siano altre notizie inerenti al Supercross. L'unica cosa che posso dire, forse l'avevo detto la settimana scorsa, stiamo lavorando per un'intervista a Chase Sexton, che tra qualche settimana dovrebbe arrivare su P300, quindi rimanete sul pezzo perché gli abbiamo già chiesto un paio di cose anche sul 2021 e sulla stagione appena passata, e il compagno di squadra di Roggs, inoltre due volte campione della 250, ci dirà diverse cose. Passiamo ad Arco di Trento, tre gare in sette giorni, si è cominciato ieri nella splendida cornice della pista del Cicamino, una rabbia clamorosa non esserci, perché è tanta roba lì, è proprio bello vedere sia che ci sia nuvoloso sia che ci sia il sole, vedere girare le moto da cross ai piedi sostanzialmente delle Dolomiti è una figata. E quindi la pista poi è molto bella e siamo molto contenti, Fede, perché dopo insomma tanti podcast possiamo dire che ha vinto Antonio Cairoli, ed è sicuramente una notizia molto importante a livello di morale, a livello fisico. È una notizia che, unita al secondo posto di Geyser, che ha fatto un punto in meno di Cairoli, non va assolutamente a riaprire quello che è un campionato che sembra ormai chiuso e che Geyser potrebbe già chiudere mercoledì nell'MXGP di Pietramurata. Però dai, insomma, 92esima vittoria in carriera, terza in stagione, abbiamo ritrovato Tony con due secondi posti di Manche, ed è bello, ci voleva, perché erano stati mesi complicati per Tony per tutto quello che avevamo spiegato noi. Il fatto che sia ritornato lì davanti è sicuramente molto molto interessante, vero Fede?
Insomma, dicevamo che comunque Cairoli poteva trovarsi a suo agio anche su questa pista, visto che comunque in Trentino è sempre andato piuttosto forte. Due manche condotte senza errori, non è arrivata la vittoria parziale, però lui tutto sommato ha detto di voler correre senza pressioni per divertirsi, per concludere bene la stagione, e direi che insomma, almeno per quanto visto ieri, ce l'ha fatta, ci sta riuscendo bene. Una vittoria che fa molto morale, per il campionato non cambia assolutamente nulla, perché parliamo sempre di 73 punti di distacco, quindi a Geyser basteranno due piazzamenti mercoledì per chiudere la pratica. Un Cairoli che comunque non ha avuto problemi fisici in questo weekend, non ha avuto grosse grane.
È partito bene,
si è ritrovato un po' a sorpresa quel Clément Desal che da tanto tanto tempo non vedevamo lì davanti, e proprio in gara 2 ieri ha deciso di mettersi tra Tony e la vittoria di Manche. È chiaro che...
Però, posso insomma, dire che Tony, secondo me, se avesse avuto la segnalazione che Geyser, che ha fatto quarto, se non mi sbaglio, sì, in, nella seconda manche, perché è rimasto spesso dietro durante la seconda manche. Gaius era le due Yamaha, se non mi sbaglio, di Polen e di Siver, e poi ha superato Siver. Però se Tony forse avesse avuto la segnalazione che Geyser era l'attacco di soprattutto di Polen, avrebbe probabilmente andava a vincere il Gran Premio con quel risultato, forse avrebbe anche attaccato Desal, probabilmente è rimasto dietro anche per il discorso che dicevi tu prima, Fede, quello di non rischiare troppo, non avere tanta pressione. E anche perché insomma Geyser non era ventesimo sostanzialmente, quindi comunque Desal ha fatto sicuramente una seconda manche, come ricordavi tu su Twitter, da 2014 se non mi sbaglio.
Sì, podio Desal Cairoli Polen è un po', ricordo un po' vecchi tempi, 2012 13 14, insomma quelle stagioni lì. Desal ha corso molto bene perché comunque è partito davanti, ha sfruttato la caduta di Siver durante il primo giro e davanti è rimasto. A Cairoli hanno indicato già all'inizio della gara, avevano dato un'indicazione di attaccare, di non perdere tempo, diciamo, di non aspettare,
perché non si aspettavano che fosse un Desal così veloce.
Sì, probabilmente davano per scontato un po' un calo di Desal, che tutto sommato comunque si aspettava anche lo stesso pilota belga. Ha detto proprio lui stesso che si è reso conto di poter vincere col passare dei giri.
Ha già, era molto fiducioso. Il più veloce in pista, guardavi i tempi,
sì.
Il più veloce, sì.
Lui ha preso un po' di fiducia col passare dei giri, tutto sommato. Direi che è una vittoria che ha messo il sorriso a tanti, perché comunque ha passato tanti problemi fisici che lo hanno portato un po' a questa decisione di abbandonare il mondiale. Adesso vedremo, sempre il discorso legato agli Stati Uniti per il 2021,
mondiale che abbandonerà anche Gauthier Polen.
Esattamente, Polen che ha corso un buon Gran Premio ieri, un quarto e un terzo posto, quindi due risultati molto positivi. Insomma, ha fatto un po' specie vedere questi due pensionandi, tra virgolette, andare così forte, segno che comunque la competitività ancora c'è, magari non a tutte le gare, perché acciacchi fisici si fanno sentire, comunque il livello si è alzato molto, abbiamo visto l'arrivo di autentici fenomeni, come appunto Geyser, come Prado, Favre, lo stesso Erlings che adesso purtroppo è out. Quindi i risultati fanno magari più fatica ad arrivare con costanza, bisogna lottare un po' di più, però insomma sono piloti che hanno segnato l'ultimo decennio del mondiale. Polen ha vinto 5 motocross delle nazioni, quindi prestazioni di squadra, però lui c'è sempre stato, è stato l'unico pilota tra l'altro sempre presente nella Francia che ha vinto in 5 nazioni di fila. Quindi parliamo di piloti che comunque di alto livello, anche se non sono riusciti mai a fregiarsi del mondiale. Insomma, ha fatto piacere sicuramente riveder vincere Desal e anche Polen tornare competitivo nelle ultimissime gare.
Tra l'altro mandiamo, Fede, un grosso in bocca al lupo a Jorge Prado, che ha avuto la positività al Covid, insomma ha questo anche infezione polmonare se non mi sbaglio, e quindi non so se riusciremo a rivederlo a domenica, però gli mandiamo un grande in bocca al lupo, perché un'ulteriore sfortuna oltre a quella della positività, che di fatto lo ha fermato nel momento migliore insomma della sua stagione, perché aveva messo nel mirino anche Cairoli per quanto riguarda il secondo posto nel mondiale. A proposito di belle prestazioni, Fede, ieri abbiamo ritrovato anche Alessandro Lupino e Ugo Monticelli. Se ti ricordi di Monticelli, avevamo un po' parlato nel penultimo podcast sulla sfortuna che aveva avuto anche in questa stagione. All'area di casa, nonostante le porte chiuse, ha fatto bene anche a loro, e con un sesto e settimo posto si sono messi dietro Tonus, un Favre disastroso ieri sostanzialmente, e Tixier. Quindi dai, averli ritrovati soprattutto anche fisicamente è un bel segnale in ottica 2021 anche per loro due.
Sì, per gli italiani, Cairoli a parte, comunque è stata una bella prova corale. Monticelli è rimasto lontano dai guai finalmente in entrambe le manche, i risultati comunque sono arrivati. Lupino mi ha davvero sorpreso, perché comunque era fermo da Mantova e aveva passato anche lui dei grossi problemi, e tornare subito con due settimi posti, con due ottime partenze, comunque ha lottato anche con le Yamaha ufficiali in entrambe le manche, quindi è una prestazione di altissimo livello.
Abbiamo rivisto un Lupino d'Imola quando eravamo presenti anche noi.
Eh sì, aveva bisogno di prestazioni così, perché anche quando non si è fatto male a inizio stagione, anche quando comunque fisicamente era abbastanza in forma, non è stato comunque mai troppo fortunato, e piazzamenti non sono sempre arrivati. Quando diciamo la ruota ha cominciato un po' a girare, quindi da Faenza soprattutto, poi è arrivato l'infortunio. Quindi un 2020 nel complesso da cancellare, però se con queste ultime tre gare riesce un po' a rimettersi in carreggiata e a ottenere buoni risultati, insomma, potrebbe essere uno dei piloti satellite da tenere maggiormente d'occhio anche per il 2021. Monticelli sta cercando, diciamo, una sella, perché ufficialmente adesso è a piedi, visto che Gas Gas non lo ha confermato, e fortunatamente, dai, anche lui è riuscito a mettere due buoni piazzamenti ieri, ma così anche come Cervellin, che ha sfiorato la top 10 in gara 1, Bernardini, che è rimasto in buona posizione, poi calato un po' nel finale, sempre in gara 1. Quindi dai, ad Arco di Trento abbiamo visto una buona Italia in MXGP, anche al di là di Cairoli, di questo c'era sicuramente tanto bisogno.
Tra l'altro, e poi passiamo alla MX2, perché questo è un protagonista che avevamo visto attivamente proprio nella MX2, non mi ricordo se avevamo parlato, Fede, del ritiro di Thomas Covington, perché obiettivamente, insomma, la parabola discendente di questo ragazzo, che qua tiro ancora fuori Imola, l'avevamo visto anche noi dal vivo, se non mi sbaglio, nel 2018, è stata clamorosa, e insomma il motocross perde un possibile talento che poi purtroppo per vari motivi non è riuscito a confermarsi anche negli Stati Uniti, però insomma il suo ritiro è davvero un grosso peccato.
Beh, l'anno scorso Covington ha passato una stagione difficilissima, perché comunque negli Stati Uniti poi si è ammalato, sì, ha preso un virus, non mi ricordo di preciso, che lo ha debilitato tanto, e quest'anno al suo ritorno nel mondiale effettivamente si è visto, perché è un pilota che ha fatto fatica ad arrivare anche in zona punti, quindi non era più il Covington che vedevamo sullo Husqvarna MX2, capace di salire sul podio e di vincere anche delle gare. Quindi è una scelta abbastanza comprensibile, se dal punto di vista fisico non si è più sentito di andare avanti, e se non si è più sentito le forze appunto necessarie per andare avanti. Quindi abbiamo perso un talento, anche direi il motocross statunitense ha perso un altro talento, perché insomma nell'ultimo decennio gli States hanno perso davvero tanti piloti per strada, per motivi anche più riguardanti gli stessi piloti, quindi motivi più di testa magari, poi anche altri per infortuni, tra questi deve rientrare appunto lo stesso Covington. Quindi sicuramente un colpo che non ha fatto bene neanche al motocross americano, anche se Covington comunque tutto sommato negli Stati Uniti ci ha corso un anno solo e poco per giunta. Un altro ritiro, tra l'altro, che è arrivato oggi, di tutt'altro stampo direi tra virgolette, è quello di Tanner Leoch, che sì, è uno dei piloti più esperti nel mondiale, uno di quelli tra l'altro che ha corso più gran premi nella storia del mondiale motocross. Quindi un ritiro di tutt'altro genere, Leoch che ormai insomma ha fatto la sua età, comunque un pilota che in zona punti in MXGP ci sta ancora bene, non è una cosa scontata con il livello attuale, e quindi insomma perderemo un altro protagonista, un altro nome a cui eravamo tanto abituati, insomma motocross che va anche un po' incontro a un ricambio generazionale.
Esattamente come ci si aspettava, ecco, arriva questo ricambio generazionale. A proposito di generazioni, passiamo alla MX2, Fede, anche qua, incredibilmente, per la seconda gara consecutiva c'è lo stesso distacco tra il primo e il secondo in campionato, così come tra Geiser Cairoli, anche tra Vial e Iago Gerz, 73 punti, E vittoria di Iago Gerz con lo stesso punteggio di Thomas Kjær-Olsen. La vittoria nella seconda manche è stata decisiva per il belga, che nella prima manche, se non ho visto male, ha avuto comunque un problema tecnico mentre si trovava in prima punta la moto durante la gara, quindi in questo caso è stato un po' sfortunato. E Gerz, che ha conquistato, ripeto, la vittoria davanti ad Olsen e a Tom Vial, caduto nella seconda manche. Comunque Vial, che ha perso un punto solamente, stessa cosa di Geiser nella MXGP. E forse per Gerz vale lo stesso, anzi credo che valga proprio lo stesso discorso di Cairoli, una vittoria che fa morale.
Sì, una vittoria che fa tanto morale, lui ne aveva bisogno anche più di Cairoli probabilmente.
Sì, esatto.
Quello di gara 1, no, non so se sia stato effettivamente un problema o un errore suo, perché comunque può capitare che un pilota faccia spegnere il motore della sua moto in un, sì, sì, in un tornante. Gerz, che tra l'altro era al comando anche in gara 1, quindi ha perso un altro po' di punti per strada, visto che non ne aveva già persi abbastanza, però dai, bene gara 2. Abbiamo visto questo bel duello con Benny Stan, che diciamo è stato un gustoso antipasto di 2021, perché se Benny Stan si presenta nel mondiale così, l'anno prossimo penso che in Yamaha ci sarà davvero da stare attaccati alle poltrone, attaccati a qualsiasi cosa, perché se già quest'anno vediamo spesso volti tesi nel box Yamaha, più che altro per i grossi rischi e per le cadute di Gerz, l'anno prossimo avremo dei bei duelli secondo me con Benny Stan, perché si è presentato molto bene nel mondiale. E, diciamo, su 4 manche ne ha beccate 2, uno è arrivato secondo, uno è arrivato quarto, le altre due ha fatto dei piazzamenti, ma più che altro perché è caduto in partenza, è caduto nel primo giro. Quindi insomma si presenta da campione europeo, però questo salto tra europeo e mondiale non sembra averlo sentito più di tanto. Esatto. Anche se adesso sicuramente starà correndo a mente sgombra e nel 2021 probabilmente sarà un altro paio di maniche. Però insomma la presentazione di questo francese nel mondiale è stata notevole, e credo che Gerz avrà un bel avversario in più dall'anno prossimo. Quindi non dovrà guardare solo Vial.
Assolutamente sì, hai perfettamente ragione. Poi insomma la squadra Renault, la squadra Yamaha Alpine, esatto, arrivano anche nel motocross. No, perché appunto mi veniva in mente Maxime Renault, la squadra è molto competitiva, e poi giustamente come dici tu Federico, Gerz, vediamo se si terrà calmata. Benny Stan comunque è un pilota che sembra essere particolarmente esplosivo. Ci sarà Renault che arriverà anche lui a completare la lineup, però hanno, e l'abbiamo detto settimana scorsa, insomma, una lineup molto, molto interessante. Quarto posto per Jed Bidon, e quindi il compagno di squadra di Olsen si è fermato ai piedi del podio. Settimo il tuo amico Gifting, Fede, e comunque con ancora un buon risultato portato a casa. E da segnalare insomma le prestazioni un po' così così sia di Bidon, che il prossimo anno ricordiamo in 450, che del nostro Van de Mosdijk, che probabilmente ha patito un po' il duro di Arco.
Neanche troppo, più che altro ha patito il fatto di essere caduto anche, una volta per manche, perché occupava posizioni molto interessanti, era partito anche bene. Ha buttato un po' di punti alle ortiche questa volta. Dopo la vittoria di Lommel poteva arrivare una prestazione un po' più solida. Comunque insomma ha confermato di essere veloce anche mercoledì e domenica, senza errori potrebbe essere materiale da podio. Watson un po' meno bene effettivamente. Non ha beccato le partenze in entrambe le gare,
e Arco sorpassare è un disastro.
Sì, non è poi così facile, tutto sommato comunque ha recuperato bene, anzi no, tra l'altro in gara 1 è caduto anche abbastanza male con Sandner all'inizio della gara.
Vero, con il pilota della GasGas, è vero,
ha rischiato parecchio, perché la caduta è stata davvero brutta.
Come la caduta?
Uno scontro molto duro.
Esatto, di cadute ce ne sono state abbastanza. Tra l'altro ne hai postato tu oggi una, se non mi ricordo, su Twitter, Fede.
Sì, di Zachary Pichon.
Esatto, di Pichon, con un rischio
dopo che... Dopo il salto d'arrivo è finito praticamente contro la rete che era posta al fianco del salto d'arrivo, all'atterraggio.
Tra l'altro lui su Instagram ha postato la foto, c'ha un bel occhio nero.
Eh sì. È molto, molto pericoloso come punto. Ha rischiato anche Geyser in gara 2, che è riuscito a correggere la traiettoria in tempo, ma aveva rischiato anche lui di finire lì contro la rete. È una cosa altamente da rivedere già per mercoledì, perché comunque lì si rischia davvero grosso. C'è un salto, ovviamente è il salto d'arrivo, quindi è un salto piuttosto alto, piuttosto lungo. E, insomma, lì per la sicurezza non è un granché, perché Pichon ha rischiato davvero tanto, è rimasto a terra anche qualche secondo, più che infortunato, scioccato, direi.
Tra l'altro notavo ieri, guardando la gara, che il terreno comunque era perfetto, nel senso che la pista secondo me era eccezionale ieri ad Arco, oltre anche insomma al clima, che per adesso è stato particolarmente favorevole, però veramente notavo quanto soprattutto le 450 vadano davvero molto molto forti in alcuni punti del circuito di Arco, sul discesone prima del tornante, ma anche sul rettilineo opposto poi che risale diciamo sulla montagna. Ci sono quei punti, tra l'altro ce n'è uno un po' nel toboga centrale della pista, dove anche Cairoli aveva rischiato di perdere la moto e l'ha salvata all'ultimo. Vanno veramente, veramente forte, ma veramente, veramente forte.
Sì, ricordo in particolare le parole di Siver prima di arrivare appunto ad Arco di Trento, che lui parlava proprio della velocità di questa pista, un terreno duro ma comunque molto veloce, dove le moto arrivano davvero a scatenare tutti i cavalli.
Stavo pensando che se non ci fosse il salto dopo il tornantino finale davanti ai box, che un po' li ferma, se uscissero a tutta da quel tornantino lì, il rettilineo davanti ai box, lo farebbero veramente a una velocità spropositata, che poi c'è la S che porta poi sul traguardo, esatto. Però veramente ad Arco
non vedrebbero neanche le segnalazioni,
fanno impressione. Ad Arco fanno veramente, poi il duro chiaramente agevola, però fanno veramente impressione ad Arco queste MXGP.
È una pista impressionante, sì. Vederlo dal vivo è tutta un'altra cosa. Quest'anno ad Arco saremmo dovuti andare, sì. Poi vabbè, tu ci sei già stato, io purtroppo ancora no.
Arco è sicuramente la pista più bella,
molto bella.
Sì, Arco è sicuramente per scenario e per pista, comunque anche per le zone in cui uno può stare, è sicuramente la pista dove li vedi e capisci realmente quanto loro vadano forte, quanto comunque il motocross sia davvero uno sport incredibile, e sono dei maghi, sia dal più forte che a quello meno bravo, però sono veramente molto impressionanti, ecco. C'è qualcos'altro? Altrimenti andiamo a chiudere?
No, direi che siamo a posto per queste gare. Mancata un po' una giornata non buona per gli Assomotor, che ne parliamo sempre. Pochi punti in questa giornata di ieri. L'unica nota positiva, direi, Rubini, che è entrato in top 10 nel campionato MX2. Se la gioca con Östlund, però c'è Gifting che arriva da dietro a questo punto e ha 28 punti da recuperare in due round. La vedo un po' complicata per Rubini. Ci vorrà una gara tipo Lommel, perché sennò
Gifting il doppio punteggio lo porta a casa, quindi
cioè, Gifting ha saltato le prime 8 gare, cioè, i primi 8 Gran Premi. non so se ci rendiamo conto. Ha fatto
la prima di Mantova, lui
sì. Ha fatto 207 punti in 16 manche, che insomma una media non male per un pilota che ha debuttato, insomma, ha debuttato quest'anno in corsa. L'unica cosa che già conosceva era il team, perché comunque il team Diga è lo stesso con cui correva nell'Europeo, quindi tutto sommato solo il materiale e il personale conosceva già, però è stato davvero catapultato nel mondiale, sta facendo molto bene.
Esattamente. Ottimo Fede, allora noi ricordiamo a tutti quelli che ci seguono ovviamente di andare su pitre100.it per tutte le novità non solo legate al mondo del Supercross e del Motocross, i nostri account Instagram e Twitter, quelli anche di P300. E detto questo, noi ci sentiamo dopo la gara di sempre di Pietra Murata di mercoledì con un nuovo podcast. Se arriveranno altre novità chiaramente su anche il Supercross, ovviamente ve le racconteremo. Detto questo, Fede, buona serata.
Buona serata a te e a tutti coloro che ci ascoltano.
Ci sentiamo alla prossima, guys. Statemi bene. Buona serata. Ciao.
Ciao a tutti.